mettere in sicurezza. Ci basta, è sufficiente, e poi è abbastanza attuato tutto questo? A lei la parola.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Beh, io porto il lato oscuro della giornata, la paura, il rischio alimentare, le domande. Siamo sicuri di quello che mangiamo? Il cibo italiano è il più sicuro al mondo? Possiamo mangiare qualcosa che viene percepito come non sicuro? Prima ancora dei sensi c'è la nostra percezione. Niente viene mangiato se non è percepito come sicuro. Niente viene venduto se non è percepito come sicuro. Dico questo perché il cibo rappresenta la voce più importante, più in crescita del nostro paese. L'unico comparto che sta crescendo come esportazione è il cibo. Il cibo ci fa amare in tutto il mondo, siamo pochissimi nel mondo, ma tutti vogliono mangiare italiano. Quindi la sicurezza alimentare, cioè la certezza di non ammalarsi mangiando, di non correre dei rischi di malattia mangiando, è un prerequisito fondamentale, viene prima di tutto quello che ci possiamo dire nella giornata. Se il cibo non è sicuro, non viene mangiato. E la parola sicurezza alimentare, prima devo ricordare una cosa che quando in Italia la parola sicurezza alimentare comprende due parole che sono due per gli anglosassoni, quindi è molto importante sapere che ci sono. Sicurezza alimentare può voler dire anche la food security, cioè quello che ha ricordato Enzo Bianchi nel suo commento, cioè la sicurezza di mangiare. Ci sono milioni di persone al mondo che non hanno cibo sufficiente. Ecco, questo è il rischio di non arrivare alla fine della giornata, di non avere abbastanza calorie, e questa è la food security, che noi chiamiamo anche in italiano sicurezza alimentare, cioè la certezza di avere cibo per sopravvivere. Quella che invece che per noi occidentali è sicurezza alimentare, quella di cui parlo oggi, il senso occidentale della parola, è la food safety, cioè la certezza di non ammalarsi mangiando. Noi corriamo un rischio, no? 3 volte al giorno di ammalarci, non c'è rischio zero. Un rischio di malattia che aumenta tutti gli anni per diversi motivi. È un rischio importante anche per chi farà il cuoco, perché oggi non è più come una volta che se ci si ammala mangiando al ristorante non si è privi di conseguenze. Ormai la scienza, quello che facciamo noi, quello che fa un istituto zooprofilattico, riesce a rintracciare, a caratterizzare completamente il batterio che si trova in una persona che si ammala da quello che si trova nel cibo, nel ristorante, nel centro di cottura, e si risale così. Gli si dà nome e cognome. Oggi siamo in grado di sapere che se qualcuno si ammala, e questi sono episodi quotidiani per noi che ci lavoriamo, possiamo risalire alla responsabilità. Per quello cerco un po' di allertare anche chi farà il cuoco. Avrete responsabilità ben più grandi, ben più serie di una volta. Perché ne parlo io? Parlo io perché non sono tanto un'esperta, sono che ha l'onore di dirigere un'istituzione che fa la sicurezza alimentare, perché gli istituti zooprofilattici, il nostro Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, abbiamo qua Riccardo Rusa che è responsabile del territorio della Val d'Aosta, sono delle istituzioni, il Ministero della Salute. Questa è la prima iniziale risposta alla domanda: il cibo italiano è più sicuro al mondo? Guardate che è molto importante che la sicurezza alimentare sia nell'ambito della salute, del Ministero della Salute. In altri paesi in Europa è sotto l'agricoltura o sotto la produzione economica, e quindi capite bene che il padrone di casa, ecco, dei controlli sono altri. Per il nostro paese è la salute la priorità, la sicurezza alimentare è priorità della salute. Questo è un primo elemento importante. Gli istituti zooprofilattici poi sono una realtà che non c'è in tutto il mondo. Sono una rete appunto di enti che dipendono dal Ministero della Salute, che però lavorano sulle 3 regioni e che sono lo strumento per cui si risponde alle gravi allerte. Ecco, io cosa vi racconterò oggi rapidamente, passando attraverso le storie che seguiamo noi, perché gli istituti, le storie di allerta alimentari, perché gli istituti zooprofilattici fanno quello rispondono immediatamente con grande flessibilità alle allerte che, alimentari che ci pongono, ci mettono a rischio. Allerte alimentari che vedrete in gran parte arrivano dall'estero. Noi viviamo e mangiamo globale, e qua vi farò vedere perché assolutamente non possiamo pensare diversamente. Mangiamo globale, quindi un rischio che può essere alimentare locale, molto lontano da noi, in poche ore può diventare un rischio globale, un rischio di tutti, come tutti i rischi ormai, sono rischi globali. A volte però il rischio arriva invece proprio localmente, può succedere come quest'autunno che si va da un pranzo di nozze da uno chef abbastanza importante, contenti, e uno ci lasci la pelle, magari altri 120 stiano male per 3 giorni. Questo per ricordare che la sicurezza alimentare è la materia su cui noi dobbiamo ragionare come diritto, da lì il titolo della presentazione che abbiamo pensato con Stefano Ferretti, che ringrazio, il titolo proprio di ricordare che c'è un diritto alla salute, cioè la sicurezza alimentare è un determinante della salute. Nelle nostre città quel confine tra la security, cioè abbiamo cibo a sufficienza, e la safety, cioè abbiamo cibo sicuro per non ammalarci, ecco, quel confine non è più così netto. La sicurezza di poter mangiare dei paesi poveri in via di sviluppo è da noi solo la sicurezza di non ammalarsi mangiando, di avere un cibo libero da frodi, integro e puro. Il confine è sempre meno netto, la povertà sta crescendo, nelle nostre città si comincia a affacciare il tema della sicurezza alimentare come possibilità di mangiare. Proprio per la povertà diventa sempre più difficile avere accesso a un cibo sano, di qualità, sicuro. E quindi si sta sempre più allargando la diseguaglianza alimentare. Credetemi, è un problema che nei prossimi anni si dovrà affrontare in modo molto serio. Sì, la forbice è sempre più grande. I ricchi, cioè chi sta bene, anche chi culturalmente è più attrezzato, si ammala di meno, perché anche perché ha accesso a un cibo più sicuro, più di qualità. E quindi quello che rappresenta la sicurezza alimentare rappresenta un diritto alla salute. E se posso portare prima ha parlato di consapevolezza, che gli piaceva l'idea che oggi usciva una maggior consapevolezza, ecco, se posso portare un contributo adesso sulla consapevolezza di come sia un fattore determinante per la salute, la sicurezza alimentare. La sicurezza alimentare è a rischio oggi proprio perché la catena alimentare è estremamente globale. Non sappiamo bene quante persone si ammalino di malattie trasmesse dagli alimenti. È difficile saperlo anche perché per fortuna sono in gran parte gastroenteriti, mal di pancia, no? Uno dice un'influenza intestinale, un virus, in realtà ha mangiato magari la brioche con una crema con una tossina batterica al bar la mattina prima. E quindi si rimane alla gastroenterite. Ma le malattie trasmesse dagli alimenti, se colpiscono persone particolari, bambini piccoli, anziani, persone che sono in terapia per patologie, persone con il sistema immunitario compromesso, magari per un momento, grandi anziani, donne in gravidanza, possono fare dei danni terribili. Quanti sono? Ecco, si pensa che una persona su 4 quest'anno, quindi uno su 4 tra voi, avrà una malattia trasmessa dagli alimenti. La catena, la prima questione è la globalizzazione. Allora, noi dobbiamo non contarci più che possiamo mangiare, fare tutto con materie prime italiane. Il paese non è assolutamente autosufficiente dal punto di vista delle materie prime. Gli ingredienti del nostro cibo, che poi può diventare eccellente perché ci mettiamo il nostro, il clima, la cultura, tutto quanto, però noi lo facciamo con materie prime che provengono dall'estero. Per quanto riguarda le carni, siamo autosufficienti solo per il pollo, per la carne bovina al 70%, per il pesce, adesso tutti vogliono mangiare pesce, fa bene, acidi grassi, omega 3, eccetera, pesce tutti i giorni. Se volessimo mangiare, noi italiani, solo pesce del Mediterraneo, non dico italiano, del Mediterraneo, arriviamo al 21 aprile. Dal 21 aprile in poi, nel senso di come fa bisogno, andiamo su 147 paesi fuori dal Mediterraneo da cui l'Italia importa il prodotto ittico per mangiare. Sul latte e prodotti lattiero che ci permettono di fare prodotti lattiero-caseari straordinari, siamo autonomi sul 50%. No, ci tengo a ricordarlo perché è importante per la consapevolezza di perché corriamo dei rischi, perché non siamo un paese che si fa le sue materie prime, lo farà sempre meno perché il terreno coltivabile sta decrescendo di anno in anno, e anche sull'ortofrutta, certe categorie siamo autonomi, altre, pensiamo ai tanto celebrati legumi, si parla solo di fagioli, legumi, fagioli, anche perché non si vuole più mangiare carne, quindi dobbiamo mangiare sacchi di fagioli, ma di questi sono tutti importati, in grandissima parte noi importiamo legumi dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Messico, dal Canada, noi importiamo materie prime e le trasformiamo. Questa è un'insalata. Questa è una foto famosa, forse l'avrete vista, l'insalata è fatta e presa in un ristorante inglese, ma è l'insalata di casa nostra, l'insalata di qualunque mensa nostra. C'è il cosmo, è un'insalata che mangiamo oggi, noi possiamo trovare ingredienti che arrivano da tutto il mondo. Tutto il pianeta è rappresentato ormai in quello che mangiamo, vedete che ogni ingrediente può arrivare da paesi molto diversi. Oh, non vuol dire che non sia cibo sicuro, eh? Non è che il cibo che proviene da fuori è indice di scarsa qualità, però dobbiamo essere consapevoli di quanti paesi contribuiscono alla sedimentazione, paesi che sono molto lontani l'uno dall'altro. Quando noi abbiamo la filiera famosa, la lunga catena che porta dalla materia prima al prodotto finito, noi abbiamo tanti anelli che possono essere anche molto lontani l'uno dall'altro, provenire da paesi con regole diverse e con criteri di rischio diversi. L'Istituto Zooprofilattico fa il controllo delle malattie degli animali, anche la tutela del benessere e della salute degli animali, non solo, ma soprattutto degli animali che producono, diventano cibo. Ora, si parla di one health, cioè un'unica salute ormai. Non possiamo più pensare di avere ambiente, animali e uomo tutti sani, cioè abbiamo o tutto insieme, o tutti malati, o tutti sani. La salute degli animali è cruciale per la sicurezza alimentare, il benessere degli animali. Stiamo imparando come è importante che gli animali stiano bene per darci un prodotto alimentare di qualità. Queste malattie si chiamano zoonosi, con uno zooprofilattico lavora soprattutto sulle zoonosi, cioè sulle malattie che possono passare dagli animali all'uomo. Pensate che il 70% delle malattie infettive emergenti nel mondo origina o dagli animali o dal prodotto di origine animale. Pensate alla mucca pazza, pensate all'influenza aviaria, pensate a Zika, pensate a Ebola, tutte hanno avuto origine dagli animali. E pensate come si muovono gli animali, le materie prime, i mangimi, i prodotti di origine animale. Gli animali nel mondo si muovono 4 volte quanto si muove la gente, pensate ai migranti, pensate, ecco, 4 volte gli animali si muovono nel mondo. Un esempio è, qua viene dato, questo non è la mappa dei voli della Lufthansa, ma è di come muovono solo le carni nel mondo, nel continente, per darci l'idea, dal maiale blu al bovino rosso al pollo verde. Quindi in realtà l'alimento fa tantissimi chilometri, compie grandissime distanze, e ogni punto di questa filiera può essere un punto di contaminazioni, quindi di contaminazioni batteriche, virali, parassite, che possono mettere la nostra salute a rischio, o di frodi. Ecco l'altro grande diritto, uno che ormai lo diamo per scontato, il diritto a un cibo sicuro, non vogliamo ammalarci mangiando, questo è obbligatorio. Ma adesso un diritto forte di cui si sta parlando in Europa, si sta lavorando molto, è il diritto al cibo integro, autentico, integro, cioè autentico per origine, pensate com'è importante adesso sapere da dove arriva, no, una volta non ci importava nulla, e per ingredienti, quindi di mangiare cosa pensiamo di mangiare. Quindi la lotta alle frodi, come lotta all'inganno del consumatore, e anche perché una frode può essere un danno al portafoglio, se ci vedono una cosa che non è quella che volevamo, che leggiamo sull'etichetta, ma può essere anche un danno alla salute. Quindi il confine tra la frode commerciale, quando ci ingannano in qualche modo, adesso poi facciamo un passaggio rapido, e la frode sanitaria, cioè in cui noi abbiamo, mettiamo a rischio la nostra salute, è molto labile. La sicurezza alimentare comincia tutta in Europa dalla mucca pazza. Noi adesso siamo, centro di referenza nazionale per la mucca pazza, e dopo Brexit l'Inghilterra ha dovuto lasciare il suo centro di coordinamento europeo, i paesi si sono candidati e noi l'abbiamo vinto, quindi dal 2019 noi siamo centro anche europeo di coordinamento del controllo di queste malattie, che abbiamo sconfitto, perché le malattie degli animali si sconfiggono, ma tutti i paesi al di fuori dell'Europa, per comprare la nostra bresaola, i nostri prodotti di origine animale, soprattutto carne, ci chiedono dossier di valutazione che siamo assenti dal rischio di mucca pazza, perché mucca pazza è stato un, e questo diventa il nostro lavoro adesso, tutelare un export italiano. Mucca pazza è stato un fantasma, è un fantasma ormai, ma di qualcosa orribile, che ci ha insegnato diverse cose. Prima di tutto ci ha insegnato ad avere un linguaggio comune sulla sicurezza in Europa. Ora sembra banale, sembra una piccola cosa, ma prima non c'era nulla. Adesso l'Europa si è data leggi comuni, cosa è a rischio per un polacco e per un italiano. Darsi un linguaggio comune sulla sicurezza alimentare è una cosa che è stata dimenticata in tutti questi mesi, no? Poi, insomma, chi ha vinto, ha vinto partiti anti-Europa, ma nessuno racconta di come l'Europa ha costruito una sicurezza alimentare con leggi comuni. Abbiamo lei, perché non si può far diverso? Perché, come ho detto, il cibo passa da un paese all'altro, quindi darsi dei linguaggi uguali, cioè cos'è il limite di un insetticida nelle uova? Avete visto quest'estate cosa è successo, no? Prima si scopre che un produttore olandese metteva un insetticida proibito, un insetticida permesso per i cani, quello che mettiamo sui nostri cani, un insetticida naturale permesso a base di eucalipto, lui aggiungeva da dare, da spargere negli allevamenti di galline, il caso Fipro, non spargeva un insetticida che è permesso solo per i cani, enormemente tossico. E quindi tutte le uova dell'Olanda e del Belgio piene di questo insetticida. Subito noi a dire no, noi siamo autonomi per le uova, non arriverà mai un uovo dal Belgio. No? Dopo 3 giorni ci accorgiamo che eravamo anche noi. Noi abbiamo fatto i controlli, insomma, che eravamo tra il 5 e il 7% alla fine delle uova era contaminato con questo insetticida. Non c'è stata cattiva volontà di nessuno, non c'era la regolamentazione. Gli allevamenti, soprattutto quelli rurali, quelli della gallina fuori, tutta bella buona, non gli allevamenti con la gallina chiusa, ma gli allevamenti più attenti al benessere animale, cioè le galline che razzano per la terra, hanno questo problema della caro rosso, è terribile, fa soffrire le galline e le uccide. E quindi si dava un insetticida. Peccato che l'insetticida più efficace, più persistente, che rimane nell'allevamento, passato alle uova. Perché ho raccontato questo? Perché subito si è allertato un sistema europeo molto forte. Nel giro di pochi giorni i paesi hanno potuto fare i controlli, era Ferragosto, e gli zooprofilattici e i servizi sanitari veterinari hanno fatto centinaia di controlli. Questo non sarebbe esistito se non c'era una rete europea di scambio di informazioni. Tutto questo deriva da mucca pazza. Mucca pazza è stata una malattia affascinantissima perché ci ha insegnato tutto. Ci ha insegnato che il cibo per gli animali deve essere sicuro come il nostro. Prima non si pensava mica, agli animali si dà qualcos'altro. Poi scopriamo che questo agente di mucca pazza, questa proteina maledetta, non è una proteina, pensate com'è affascinante, non è un virus, non è un batterio, non ha DNA, è una proteina che passa informazioni sbagliate e trasforma il cervello in una spugna, il cervello delle mucche e poi il cervello dei ragazzi che si ammalarono di mucca pazza umana di variante, parlo di ragazzi perché l'età media era di 27 anni, 200 morti circa in Inghilterra, per fortuna da noi solo 3. Ora, questo prione che passa, che trasforma il cervello in una massa spugnosa, è stato veicolato dai mangimi a base di carne d'ossa, cioè di residui di macellazione. Quello che non veniva usato questo in tutto il mondo, che non veniva, no, si dice del maiale non si butta niente, della mucca qualcosa si buttava e per non buttarlo veniva trasformato in una fonte straordinaria di proteine per le mucche, a cui viene richiesto un surplus di attivi di produzione lattea. Quindi le mucche hanno gran bisogno di proteine, quale idea più geniale di usare l'avanzo di macellazione. Peccato che sì, nelle famose farine carne d'osso, ed è vero quando diciamo cannibalismo, l'avevamo trasformata in cannibale, è verissimo, le loro stessi residui hanno veicolato questo prione, questa proteina, di cui ne basta una quantità infinitamente piccola per trasformare, appunto, va al cervello, va diretto al tessuto nervoso per trasformare il cervello in una spugna. E le mucche inglesi, placide, belle, tutte cominciarono a impazzire. Era l'86-87, poi in Italia in realtà arrivò ben dopo. Il primo caso di mucca pazza Italia fu nel 2001, però prima arrivò in Inghilterra e si accorsero che la causa era questo prione, ma non vollero, il governo inglese, le autorità non vollero, per non diffondere il panico, frase mantra classica che io mi sento dire da quando sono giovane sempre, non bisogna diffondere il panico, adesso non ho più problemi, diffondo pure tranquillamente, dico cosa penso, il panico, non bisogna diffondere il panico perché si danneggia un comparto. Quindi le autorità inglesi sapevano che mucca pazza passava all'uomo, sapeva che si stavano ammalando dei ragazzi, che stavano morendo dei ragazzi, ma tardarono ad ammetterlo. Infatti ci fu poi un processo, il BSC Inquiry, furono messe a processo le autorità sanitarie proprio per quello. L'ambiente, l'altra cosa è l'ambiente. Senza un ambiente sano non possiamo avere un cibo sano. Quindi un ambiente malato ci causa animali malati, ci causa un prodotto alimentare non sicuro. Ho detto che come esempio voglio raccontare le storie che noi dello zooprofilattico abbiamo fatto, così sono realtà vere. Quindi è uno dei tanti esempi, ma potrebbero essercene mille. Se nell'ambiente ci sono ancora contaminazioni da radionuclidi, da molecole radioattive degli incidenti nucleari, segnatamente quello di Chernobyl, ci sono degli animali che assumono questi radioisotopi, che sono estremamente persistenti, parliamo del cesio 137, che è il prodotto della fusione nucleare, della fusione dell'uranio, quindi è un tipico prodotto degli incidenti nucleari, no? Poi c'è a Fukushima. Quando ci fu la 30 anni fa ci fu la nube radioattiva, questa nube radioattiva per sfortuna scese un po' dove c'era stato più vento, più pioggia, insomma finì abbastanza in Piemonte, era il giugno dell'86. Cadde a pioggia di leopardo in alcune zone del Piemonte, in particolare nel Cusio Ossola e nel Verbano. L'Europa disse andate a cercare, a monitorare il cinghiale, perché il cinghiale è un animale sentinella, lo stanno usando adesso anche in Giappone per vedere Fukushima come si comporta col cibo, perché lui grufola nel terreno, pochi centimetri di superficie del terreno, mangia funghi, tartufi, frutti di bosco, poi raccoglie un po' di terreno e il cesio lì rimane per 30 anni almeno, dopo 30 anni comincia a scendere. Quindi l'Europa diceva, mi raccomando, fate sorveglianza sui cinghiali per capire la sentinella cosa ci dice. In realtà si fece pochissimo. Sono noi un po' così, un po' noiosini, un po' precisini, abbiamo detto, ma proviamo a cercarle. Visto che i cinghiali, per mangiarli, bisogna portarli a fare l'esame allo zooprofilattico per una parassita che si chiama trichina, che dà una malattia bruttissima, la trichinellosi. È un verme che sta nel muscolo, allora i cinghiali vanno, giusto Riccardo, vanno portati all'istituto zooprofilattico per il controllo. Ci sono pochissimi cinghiali che vengono portati a controllare a fronte di numeri di cinghiali mangiati negli agriturismi, ovunque, io non so, non voglio sapere cosa succede ai cinghiali, ma quelli che ce li portavano a controllare abbiamo detto andiamo a vedere se c'è il cesio e abbiamo trovato dei livelli altissimi. Chiaramente poi si interviene, la nostra non è mai ricerca fino a se stessa, siamo intervenuti con l'ASL, la Regione, insomma un grande lavoro, e quando si trova questa questi oltre 600 becquerel insomma, di cesio, gli animali vengono bloccati, chiaramente non consumati, perché si tratta di sostanze cancerogene, soprattutto sul sistema linfatico. Quindi l'altro messaggio è: non possiamo avere un ambiente malato e un cibo sicuro. La globalizzazione della catena alimentare quindi diventa, visto che mangiamo tutto, tutto di tutto, diventa il filo portante del nostro ragionamento. La globalizzazione porta anche alla globalizzazione delle frodi. Questo è il tema ultimo, ho sentito tantissimo, gli italiani sono preoccupatissimi delle frodi alimentari, un sondaggio risulta più preoccupati delle frodi finanziarie e di qualunque tipo, certo, perché poi è stato affrontato molto bene prima, il cibo è la cosa più importante, più intima, la prima che prendiamo, quello che diamo ai nostri figli, quindi la frode alimentare preoccupa tantissimo. Cos'è di nuovo la madre di tutte le frodi alimentari che sta facendo cambiare il percorso dell'Europa? Le lasagne di cavallo corridore che abbiamo seguito qualche anno fa. Ora che in Italia anziché darci delle lasagne a base di carne bovina ci sia del cavallo, insomma in alcune tradizioni il cavallo viene mangiato senza problema, ma pensate in Inghilterra quando scoprono che hanno i cavalli lì, sono come il cane di casa, scoprono che per anni nei supermercati le lasagne, le famose lasagne italiane con le bolognesi vendute, no, col marchio italiano, con il brand italiano, erano a base di cavallo anziché di bovino. Ora uno pensa, vabbè, è una frode commerciale, cioè ci hanno ingannato, ci hanno detto che era una specie, non era un'altra. Il problema è che questa carne di cavallo arrivava tutta, ecco l'odissea della lasagna, arrivava tutta dalla Romania. Perché dalla Romania? Perché è un sito di macellazione dei cavalli, dove vengono messi insieme cavalli destinati all'alimentazione e cavalli che avevano fatto una carriera sportiva. Ora, in Italia c'è ben la separazione delle carriere, cioè chi ha fatto corsa e cavallo non può diventare cibo, invece il cavallo per diventare cibo lo fa un'altra cosa. Qual è la differenza? Che i cavalli sportivi li tratti con farmaci tutta la vita. Il punto era che queste lasagne erano, che parlo di un'odissea perché passavano anche dall'Olanda, aggiungevano la besciamel in Francia, poi venivano congelate e diffuse in tutti gli ipermercati, anche piuttosto, anche come prodotti anche raffinati e non di basso costo, lasagne in tutta Europa, Italia compresa. Quando si cominciò a fare controlli, questa carne di cavallo era piena di fenilbutazone, cioè un antinfiammatorio talmente potente che non viene dato all'uomo, è un farmaco da cavallo, una dosi pazzesche. Quindi la frode era che mangiavamo carne di cavallo, ma pure ci prendevamo gli antinfiammatori. Però parte dall'allerta, parte poi sempre un miglioramento. Cosa è successo? Ci siamo messi tutti di corsa a controllare, abbiamo dovuto mettere su un laboratorio di genetica del cibo che adesso ci dà delle soddisfazioni enormi, perché possiamo cercare capire un bastoncino di pesce, quanti merluzzi diversi ci sono. Nel bastoncino abbiamo dovuto metterci a controllare i ragù, le polpette, tutti i prodotti a base di carne e si trovarono delle cose divertenti, no? Ragù messi di bovino che poi erano di maiale, insomma il confine tra la frode insomma, che ci può far sorridere e la frode poi che ci mette a rischio la salute, ripeto, è molto labile, quindi deve essere una priorità della salute lottare contro le frodi alimentari. Ah, da lì è partita la Task Force Commissione Europea, noi siamo in un gruppo di lavoro europeo di Bruxelles contro le frodi alimentari. Però veicolando arrivano anche i virus. Allora, epatite A è quella malattia che viene con l'alimentazione, arriva, è tipica, se avete sentito, con i frutti di mare, no? È un virus fecale, quindi dove c'è contaminazione dell'acqua può contaminare può contaminare il cibo. Ora, l'Italia ancora oggi, anche se stiamo molto migliorando, ma è il paese che ha in Europa il più alto incremento proprio statisticamente significativo di epatite A, cioè ogni anno abbiamo più di 1000 casi rispetto all'atteso, perché un pochino di epatite A ci deve sempre essere. Cosa è successo con questo è derivato anche da un lavoro europeo con gli altri paesi? Cosa è accaduto? Questo per raccontarvi di come non dobbiamo pensare, dobbiamo avere la consapevolezza che mangiamo globale e che il rischio può arrivare da molto lontano. In Italia arrivavano frutti congelati da un sacco di paesi, no? Io pensavo soltanto, no, gli frutti di bosco noi ci arrivano da tutti, addirittura dal Nord Africa, ma moltissimo dall'est europeo. C'è stata una contaminazione da questo virus fecale nell'acqua, forse gli operatori là dove raccoglievano i frutti di bosco, soprattutto Ribes dalla Polonia e le more dalla Bulgaria, però da tanti altri paesi. Quindi noi assembliamo questi frutti di bosco in Italia, però ci arrivano già congelati con l'acqua, col virus, e poi si fa, non chiaramente quelli freschi, belli delle che si mangiano, che si comprano fuori, ma quelli che finiscono negli yogurt, nelle torte, negli smoothies, nelle torte, sulle torte, insomma quelli che arrivano già in Italia già congelati. E a questo fattore di fonte comune da un misto di frutti di bosco dell'est europeo, ecco, oggi si pensa con ragionevole certezza che questo incremento di epatite A in Italia sia connesso in questo modo. Cosa fa uno zooprofilattico? Noi guardiamo se il virus, gli diamo nome e cognome, anche nonno, zio, se è lo stesso tra il malato e il cibo che viene controllato. Quindi ormai questa associazione può essere fatta molto bene. Non c'è soltanto il prodotto d'origine animale così demonizzato oggi. Cioè, non è che soltanto quello carne, latte, uova, cioè, danno dei problemi. Perché dobbiamo, quando pensiamo, dobbiamo mangiare tutti frutta, verdura, 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 frutta, pensiamo anche che importiamo tantissimo. Cosa è successo? Questa è un'altra storia interessantissima, cerco di sintetizzare il più possibile, è stata, non so se ve lo ricordate, c'è un batterio, che è un batterio molto banale, si chiama Escherichia coli, ma quando fa dei ceppi pericolosi è terribile. C'è un ceppo che dà una sindrome uremico, ai bambini li uccide, ma poi magari se riesco ne parliamo ancora. Un altro ceppo, il 104, che va anche ai reni, è terribilmente aggressivo. Quindi arriva dalle feci, insomma è una contaminazione fecale. Cosa succede? Qualche anno fa in Germania, improvvisamente, pensate, nel paese più organizzato, più civile, cominciano a morire a decine, soprattutto donne, giovani, 4.000 persone in dialisi in pochi giorni. Immaginate cosa vuole dire per un sistema sanitario, che magari un ospedale quanti posti aveva per le dialisi, non lo so, fortunatamente, però immaginate migliaia di persone da mettere in dialisi per questa sindrome uremica emolitica. Capiscono che c'entra il cibo, ma non riescono ad arrivarci. Io dico sempre che se là c'erano gli istituti zooprofilattici che si parlano tutti i giorni, si scambiano i dati, invece lì c'erano i land che non si parlavano sulla sicurezza alimentare, non sarebbe successo. Decidono che a far morire le persone sono i cetrioli spagnoli. È stata una tragedia, 17.000 posti di lavoro in Spagna sulla produzione di cetrioli persi una settimana. Noi qua in Italia di notte ci portavano i nasi, i cetrioli spagnoli, ho scoperto che mangiamo un sacco di cetrioli spagnoli, arrivavano migliaia di cetrioli ad esaminare. Si erano sbagliati, erano invece germogli di fieno greco, insomma comunque una specie di germogli di soia egiziani contaminati, che anche li mettevano in cima all'insalata, per quello più le donne, più vegetariane, più attente alla salute, si erano ammalate molto di più, perché mangiavano l'insalata con i loro germoglietti sopra. Oggi, solo per dirvi, in questi giorni cosa succede? C'è un batterio che si chiama Listeria monocytogenes. Attenzione soprattutto a chi cucinerà. È un batterio che si trova negli ambienti di lavoro, contamina, non nelle materie prime, contamina gli attrezzi, e contamina i piani. E la Listeria, se stiamo bene, siamo giovani come tutti qua, dà solo gastroenterite. Se siamo in gravidanza, da aborto, magari una persona abortisce e non sa perché, e dovrebbe cominciare a pensare anche di più alle cause infettive. Se arriva una persona non giovanissima, può dare miocardite, encefalite e uccidere. In questi mesi sono morte decine di persone in Europa, e non in Italia, per del mais con Listeria monocytogenes, anche qua congelato, quindi in Italia non usa tanto i sacchi di mais congelato, probabilmente il batterio arriva con l'acqua. Contemporaneamente c'è un'epidemia in Sudafrica di Listeria monocytogenes, una specie di salsiccetto, lo street food a cui bisogna sempre fare molta attenzione, quello per strada. Sono morti 800 in 800, cioè una cosa inammissibile. Io credo che in Italia, ripeto, non potrebbe succedere. Perché crescono le malattie alimentari? Mi fa quando il taglio? Grazie. Perché crescono le malattie? Crescono anche perché cambia il tipo di alimentazione. Cioè, passione del pesce crudo, la passione del crudo. Allora, il crudo è visto bene, piace, ormai mangiamo crudo tutto. L'altro giorno ho sentito addirittura che proponevano un'insalata di coniglio crudo. Ormai mangiamo crudo tutto, sì. Chiaramente il rischio, questo passo veloce perché lo conoscete, però ricordiamoci che il pesce crudo è il veicolo di un verme, di un parassita che si chiama Anisakis, che dà una malattia molto brutta perché non sempre, noi non siamo giapponesi abituati, non sempre i medici sanno riconoscere immediatamente cosa sono quelle lesioni al fegato, cosa, ecco, che sono solo i tragitti del parassita perché abbiamo mangiato un pesce crudo con Anisakis. L'Anisakis sta aumentando perché per via dei cambiamenti climatici aumenta la temperatura del mare, poi anche per un motivo bello perché viene veicolato dai delfini, i delfini sono sempre più protetti, ce ne sono sempre di più nei nostri mari. Bisogna cuocere il pesce, se lo cuociamo non succede niente, la cottura è il grande aiuto. Quando cuociamo, ma se lo vogliamo mangiare crudo dobbiamo rispettare la legge italiana, che per gli italiani è sempre difficile rispettare la legge perché pensa sempre che lo ingannino, invece la legge dice abbattere o congelare, non somministrare pesce crudo se non è stato congelato, poi dipende dall'abbattitore, se lo facciamo a casa consiglio almeno 2-3 giorni a meno 20 gradi se proprio vogliamo prendercelo e mangiarcelo a casa, ma noi dobbiamo essere sicuri che sia stato abbattuto. Oppure le novità sono i cibi refrigerati, questi wrap fed, questi cibi che tipo i minestroni, le zuppe, le creme, hanno un boom pazzesco e sono dei cibi che vengono, noi li chiamiamo wrap fed, cioè refrigerati a lunga conservazione. Non sono pastorizzati, non sono minestre di verdura come nella lattina, totalmente sterilizzati, praticamente bolliti, quindi hanno avuto una mezza cottura. Questo permette di avere un cibo ottimo perché sono buonissimi, hanno tutti i principi nutritivi, tutte le bontà di una minestra fresca, ma c'è rischio vero, infatti adesso si sta cominciando a scriverlo sopra, ma io lo ricordo sempre per sicurezza, fatela bollire ancora pochi secondi, perché il rischio del Clostridium botulinum, un batterio che produce la neurotossina più pericolosa al mondo, la tossina del botulino viene usata per il bioterrorismo, tanto insomma un grammo uccide 14.000 persone, è una tossina terribile. Ecco, c'è il rischio in questi cibi nuovi, ma lo lancio come per ricordare che se cambiamo tipo di alimentazione ci troviamo di fronte a nuovi rischi. Un altro rischio, questo è divertentissimo, che ci sono, e si compra il cibo online. È una nuova frontiera su cui noi zooprofilattici veterinari dobbiamo attrezzarci, perché adesso la legge europea comincia a darsi delle regole, ma è difficilissimo controllare il cibo online. Noi qualche tempo fa ci arriva un campione di caviale, una signora che l'aveva comprato su un sito, caviale russo, erano palline di gomma, ma neanche, cioè erano palline di gomma, di una gommetta non tossica, io la chiamo gomma ma è una cosa, una specie cosa che serve anche per un addensante, scusate, ho detto le chiamo gomma per banalizzare, però era un addensante, non c'era, il mio laboratorio dice, ma io non trovo nessun DNA di pesce, ma non c'è nessun DNA lì dentro, proprio era solo un addensante nero, nuovo fronte, vado, mi avvio, Allora, torniamo al buon cibo una volta, se il cibo nuovo è pericoloso. Latte crudo, no? Latte che è stato non sottoposto a pastorizzazione, una grande battaglia che fanno i veterinari. Allora, il latte, se a inizio del Novecento un grande mecenate, proprietario dei magazzini Macy's a New York, gli morì il bambino di gastroenterite da latte, latte e di vuole comprare pastorizzatori per tutti gli orfanotrofi di New York. La mortalità dei neonati crollò, cioè cominciarono a sopravvivere tantissimi. Allora era evidente che un latte cotto per alcune categorie di persone più fragili è sicuro, un latte crudo, per quanto gli allevamenti siano straordinariamente controllati, è sempre un prodotto che non è stato sottoposto a cottura, quindi ci possono essere dei batteri. C'è stata una campagna, poi chi ha cominciato è stato Grillo, che è la campagna, il latte crudo, torniamo alla, sulle multinazionali cattive che ci vogliono far cuocere il latte. In realtà è una, bisogna avere la consapevolezza che quello che è crudo ci mette a rischio, poi dopo agire di conseguenza. Nello specifico nel latte crudo può esserci un batterio che è un ceppo di nuovo amico di quello là dei germogli, l'Escherichia coli, in questo caso il ceppo O157, che è pericolosissimo per i bambini. In Piemonte abbiamo avuto tantissimi episodi di questa SEU, questa sindrome emolitico-uremica, nei bambini morti, si muore di questa sindrome perché è andato gelato o budino o latte crudo. Quindi il latte crudo va bollito, come dice la legge, di nuovo, anche se toglie il piacere. Io finisco, cosa dici? Posso finire con le conserve?
Sì.
Grazie. Telegraficamente, per tornare al cibo di una volta, facciamo attenzione perché siamo il paese che ha il più alto numero di casi di botulismo da conserve del mondo. Il botulismo è una malattia terribile, da paralisi, può dare morte. Perché lo siamo? Perché siamo un paese che ha una tradizione conserviera straordinaria e meravigliosa. Facciamo delle conserve stupende, le facciamo in casa e poi le mandiamo a regalare, le mandiamo gli studenti dal sud, la stanno chiamando un po' malattia degli studenti del sud che arrivano nelle università nord con le burnie di fagiolini sott'olio, di cime di rapa fatte dalla nonna nel sud. Attenzione a farle con estrema pulizia, mondatura delle parti di frutta e verdura, fare una conserva come si faceva una volta, cioè per ore e ore, non farla di fretta, eliminiamo le spore di questo batterio che quando poi l'apriamo e gli diamo vita, questo Clostridium botulinum si rianima e comincia a produrre una neurotossina terribile. Ecco, io forse vi ho già spaventato abbastanza prima di pranzo e quindi chiudo. Grazie.
Però come vede non scappano, ecco, quindi non era allarmismo. Io le faccio una domanda secca, ma mi creda, per quanto spot, non è provocazione. Ma le scuole vi invitano a parlare, perché le chiedo questo? Perché i nostri figli, i nostri nipoti meritano una società sicuramente più sicura, più consapevole. Anche questo telegraficamente e poi aspetto le vostre domande.
Sì, stanno cominciando, c'è una grandissima sensibilità degli insegnanti a informare i bambini e adolescenti sul tema, quindi si sta facendo tanto, si può far di più perché ha ragione lei, la prima cosa è l'informazione, la scuola.
Allora, cominciamo di qua.
Grazie. E quante... Aiuto. Quante possibilità reali ho, se sto male al ristorante, di avere giustizia? E come si fa?
Raccogliamo due domande,
sì,
e poi rispondi.
È vero che nel pesce troviamo anche la plastica?
Le va bene così rispondere,
sì,
insieme?
Sì. Ah, sì, sì.
Ancora la terza?
Vorrei solo chiederle questo. Lei ha detto che quello che è crudo ci mette a rischio. Per quanto riguarda le verdure crude, l'uso del bicarbonato è efficace per quanto riguarda appunto la pulizia, la mondatura? Questa è la domanda.
Sì, l'igiene e la pulizia è la prima cosa per difenderci, quindi in genere Il bicarbonato è un di più, però se lei è un po' di più, dovrebbe bastare una pulizia accurata con l'acqua delle foglie, togliere le parti un po' più ammalorate. Se però in famiglia, questo insisto molto sul fatto di chi poi mangia, perché le malattie trasmesse agli alimenti dipendono anche da chi mangia, dall'ospite. Se in famiglia ha una persona malata, ha un grande anziano, una persona che ha una gravidanza in modo particolare, ecco, allora eccediamo in cautele e va bene il bicarbonato, va benissimo. Nelle plastiche, il problema delle nanoplastiche è un problema drammatico, emergente, certo anche il pesce raccoglie tutto quello che trova nel mare, quindi l'accumulo, noi l'abbiamo visto, non sono pesci, ma l'abbiamo visto adesso nei cetacei, nei delfini. I delfini dei nostri mari hanno uno stress tossicologico pazzesco, proprio da un continuo assorbimento di contaminanti chimici. Questo fa sì che lo stress tossicologico è poi quello che ci indebolisce, che indebolisce questi animali, che forse giustifica l'aumento degli spiaggiamenti anche sulle nostre coste, forse può essere un motivo. Adesso arrivo ai delfini per dire che sono i mammiferi nel mare, poi sono in cima a una catena e accumulano sostanze plastiche. È un problema emergente di cui si sa ancora poco come ovviare. Il ristorante è, questa è la nostra grande cosa. Abbiamo adesso casi di una festa e sono andati tutti all'ospedale in 18-19, però lì non è morto nessuno, l'abbiamo in questi giorni, dove sembra che la causa sia la carbonara, l'uovo con la salmonella. Chi ha mangiato la carbonara è stato male, chi non l'ha mangiata no, quindi se la carbonara. Allora, questo può essere divertente, a noi diverte fare molto, fare quella che è l'indagine epidemiologica, ma in realtà poi è molto difficile, perché è molto difficile poi, anche se il sospetto rimane, poi poter dimostrare con certezza che c'è stata una responsabilità, perché per saperlo si fanno due cose insieme, si fa la ricerca negli alimenti del batterio o del virus, ma quasi sempre scompare questo cibo. È difficilissimo recuperare il vero residuo di pasto, allora di solito andiamo a cercare poi nei frigoriferi, addirittura nei rifiuti si va a cercarlo, perché scompare. E, volutamente o meno, è veramente difficile risalire. Non parliamo poi di quando c'è tra i bambini, perché poi nelle messe adesso, per esempio, scolastiche si deve tenere il pasto testimone, cioè ogni volta finché non si è sicuri che non ha causato tossinfezione si deve tenere un pezzo, però voglio dire, basta ficcarlo un secondo in microonde, il tuo batterio, il testimone è morto. Cioè è molto difficile, molto difficile. E poi è difficilissima l'indagine epidemiologica, cioè qualche giorno dopo nessuno si ricorda cosa ha mangiato. Fate esempio a carbonara, perché dire, bisogna capire chi ha mangiato cosa. E dopo giorni non ti ricordi più. Pensa a chiedere a una mamma cosa ha mangiato il suo bambino 3 giorni fa. Cioè, è veramente l'indagine epidemiologica sul cibo è molto complicata. Per quello penso che sia molto difficile.
Altre domande?
Ancora solo una precisazione, sempre sui metodi di cottura. Adesso vanno di moda le cotture a bassa temperatura, riescono in qualche modo a essere efficaci e a dare un prodotto che poi è sicuro dal punto di vista delle infezioni, magari appunto preesistenti, che uno dice con la cottura riesco ad eliminarle?
La cottura deve essere adeguata a fondo. Se vogliamo cuocere con sicurezza un pezzo di carne bisognerebbe avere il termometro da arrosto, il termometro carne, bisogna andare che al cuore della carne si arrivi a 70 gradi almeno per poter eliminare i batteri o la bollitura, chiaramente. A quel punto lì il 99,9% dei batteri o delle tossine anche prodotte da batteri vengono eliminate.
Il microfono è già visto. Faccio un invito alla mia DG, proprio calzante su quello che dicevi prima, se puoi fare un memento su quello che successe qui anni fa, molto datato, sulle tinche che arrivavano dal lago Trasimeno, con cui abbiamo anche avuto una importante diatriba con l'ambasciata olandese per i 40, a parte gli autoctoni che purtroppo si infestarono, ma anche gli olandesi che tornarono a Rotterdam.
Sì, è un bel episodio di nuovo, bello, episodio di globalizzazione all'interno dell'Italia, cioè si ammalarono in 80 persone qui in Val d'Aosta dopo una sagra, una fiera all'aperto, avevano mangiato il carpaccio di tinca, carpaccio tinca crudo, era una tinca che proveniva dal Trasimeno, Trasimeno ha una percentuale, i pesci hanno l'80%, hanno il parassita, ma nulla sarebbe se poi si cuoce. Poi era imbustato in Trentino e poi arrivava qua, ecco come la cosa, insomma, aveva fatto un bel giro. E coloro che si infestarono, come dice correttamente il dottore, perché quando c'è un parassita non ti infetti ma ti infesti, poi tornarono ognuno nei loro paesi, anche appunto in Olanda, e la difficoltà fu che avere sintomi così distribuiti in tanti paesi, in tanti ospedali, fu molto difficile risalire all'origine, perché il recupero del dato, appunto tornando al recupero del dato epidemiologico in sicurezza alimentare, fu complicatissimo.
In un ristorante successe? Un'altra domanda? Non all'aperto.
L'istituto. Era solo questa la domanda. Quanti soldati ha a disposizione lei? Cioè, se possiamo stare tranquilli che i controlli vengono fatti a tappeto su tutto quello.
Allora, l'istituto profilattico adesso è su 3 regioni. A 337 persone di ruolo sulle 3 regioni, ma si lavora in squadra con i servizi veterinari. Ricordato all'inizio che i veterinari sono nel servizio sanitario nazionale, cioè si fa parte della sanità, noi siamo in sanità, poi facciamo prevenzione, non curiamo nessuno, facciamo prevenzione, ma siamo in sanità, quindi è tutto il servizio sanitario nazionale che fa quell'esercito che le dice, quindi i veterinari che vanno a fare i prelievi e fanno i controlli. Non saranno mai controlli a tappeto, perché non possiamo permettercelo, come diceva Valpreda, non si può mettere un carabiniere a ogni gallina, evidente. Quindi i controlli saranno sempre solo a campione, ma cosa cerchiamo di fare, cosa può fare la scienza, è di fare dei campioni mirati, cioè andare a cercare dove c'è il rischio effettivo, perché naturalmente non possiamo permetterci di controllare tutto. Solo una cosa, pensi che un esame per diossina nell'alimento, la diossina noi la mangiamo quasi, la assumiamo quasi tutta con i cibi, l'80% quasi e attraverso i cibi, costa al contribuente 1000 euro a esame, quindi è evidente che non si possono fare grandi numeri. Grazie.
Grazie.
Allora interrompiamo qui il colloquio, nel pomeriggio ci ritroveremo alle 14.30.